bella lì senza Lorenzo, ma per fortuna ha rotto le palle Lorenzo. Cazzo, ma è qua.
Preferisco stare certo di chiudere la quest di Fallo Terzo.
E se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo per sforno ne ho.
Io non ho interesse ad ascoltare.
Mancano un po' le cose moleste di Lorenzo.
Sì, assolutamente.
Guardare la season finale del Trono di Spade.
E con Sheldon ho avuto giù ben Naruto. Sei che cavuto, sono cresciuto.
La tipa che scassa la lascio alla cassa, perché sta per iniziare ora
una settimana da me.
Un anno.
Cazzarola, sì, è già passato un altro anno. Nerd, videoludico, manga, filmacci, insomma, chi più ne ha più ne metta. Buonasera, già così mi accogliete in questa maniera, ragazzi, mi fate arrossire. Nel frattempo c'è saltata la connessione agli amici che ci seguono in diretta, giusto per mantenere le tradizioni. Buonasera a tutti.
Allora, cosa hai fatto questa settimana a Torini?
Ho recuperato il tempo perduto a Final Fantasy XV ed ho finito The Last Guardian. Tu?
Hai finito qualcosa?
Guarda che ho finito un sacco di cose durante queste vacanze,
No, io sono andato avanti a giocare a Battlefront parecchio anche. Ho giocato ancora The Binding of Isaac. Ho scaricato The Binding of Isaac, che è uscito anche per mobile.
Con i controlli touch,
ragazzi, c'era scritto che non davano problemi. Ho tirato già due bestemmie oggi pomeriggio, perché costa 15 euro se dovete scaricarlo.
E tu l'hai comprato a 15 euro?
Assolutamente sì.
Sei proprio malato.
Lo proverò anche su iPad e poi vi dirò com'è. Tra l'altro ho scaricato anche Super Mario Run, tutto
pacchetto completo,
e quindi lo testerò per voi, così settimana prossima io e il Farenzio, che lo devo ancora avvisare, faremo una recensione ispiratissima.
Più che volentieri. Tu Gian invece? Hai fatto qualcosa?
Io mi sono dedicato come al solito ad Overwatch, okay. E colgo l'occasione per salutare i miei compagni di clan, gli Overdose,
un saluto a tutti loro. Quella musichetta
bella Overdose.
Bene ragazzi, direi di lasciare qua gli indugi, di proseguire subito con la primissima rubrica, che sarà ricca di cose da dire.
Una settimana di news.
Questa è la prima cosa che diciamo oggi, no? Allora, innanzitutto una settimana di news la più catastrofica, diciamo, per Seb.
Per quanto mi riguarda sicuramente.
La cancellazione di Scalebound da parte di Microsoft. Tu hai letto qualcosa riguardo un po' più approfonditamente? Io ho letto solo che ha cancellato, ho detto vabbè, non me ne fregavo un cazzo.
La cosa è interessante, ma vabbè. Purtroppo la cosa sconcertante per noi videogiocatori, che lo attendevamo da tantissimo, è proprio quella che non ci sono state motivazioni, cioè, credibili, ufficiali, nel senso, semplicemente pare sia interrotta questa collaborazione momentanea tra... Tra Platinum Games e Microsoft, che ha portato appunto all'interruzione di questo progetto promettente, che ricordiamolo era in uscita per 2017 su esclusiva Microsoft.
Sì, ma io vorrei sottolineare che è stato presentato al lancio di Xbox One Scalebound.
Ah sì?
Sì, mi sembra che era uno di quei, era il tipo biondino che combatte contro i draghi, giusto?
Sì, esatto, i capelli corti. Sì,
quasi giurerei che era tra i trailer di uscita di
3 anni. Esatto. Pensa a te. Vabbè, comunque peccato, perché personalmente, ma poi avremo modo magari di riparlarne più avanti, era il gioco che più attendevo da questo 2017, peccato. Speriamo che potrà rinascere, magari finanziato da qualcun altro.
Esatto. Passiamo alla ciccia, ovvero a Nintendo Switch, che esce il 3 marzo.
Finalmente abbiamo una fine, ce l'ha fatta Nintendo dopo anni.
Sì, e sembra anche particolarmente interessante, un prezzo di $299, ovvero 329 euro. Non mi sembrano neanche tanti, se i contenuti saranno abbastanza.
Allora, io metto subito le mani avanti. Qualunque informazione che adesso andremo a dire è assolutamente opinabile, nel senso, ci sarà sicuramente qualcuno che penserà che sia un pro, come magari tu Ale in questo caso, e qualcuno che sostiene addirittura che il prezzo giusto sarebbe dovuto essere $199, come l'analista Patcher. Io mi chiedo come sia possibile commercializzare
una
console a 199 euro.
Secondo me hanno guardato più che altro il passato di Nintendo, il fatto che ha sempre puntato a dei prezzi più contenuti per
hardware,
di hardware, con hardware sotto, diciamo, livellati, però con delle idee, soprattutto sfruttando dei titoli del brand Nintendo, come appunto Mario, Zelda, eccetera, più che altro, più che la potenza di calcolo. Sembra che invece questa Nintendo Switch, oltre a introdurre qualcosa di interessante come il cambio schermo sulla TV a schermo sul paddone nuovo, abbia comunque anche una potenza di calcolo abbastanza decente.
Ma mettiamo una così. Delle incognite principali, infatti l'ho messa tra le cose da dire, è proprio l'incognita prestazionale, nel senso che sicuramente è qualcosa, ci sarà un grande passo avanti rispetto a... Nel frattempo è morto qualcosa, non so cosa, ma andiamo avanti lo stesso. C'è stato un passo in avanti importante rispetto a quella che era Wii U, però non sono ancora uscite, ad esempio, le specifiche dell'output. Probabilmente girerà a 1080p, però non si sa, Nintendo non ha ancora divulgato nessuna informazione.
A parte i super mega ricchi come te, che avete il 4K, cioè 1080p decenti, sarebbero già qualcosa di...
No, certo. Però comunque è strano che insomma una console che dovrà uscire fra nemmeno 2 mesi non abbia nulla di tutto questo. Si sa solamente, ecco, che lo schermo sarà un display da 6,2 pollici, che non è niente male.
Non è male.
Bene o male, come la dimensione, un filo più grande dello schermo, o più o meno delle stesse dimensioni del tablet di Wii U. Che non è male, solo che sarà praticamente tutto schermo, più la parte dove si inseriscono i Joy-Con, e avrà una risoluzione di 720p e sarà capacitivo, quindi touch, capacitivo non è male.
No, sembra interessante, cioè, devo dire la verità, io non sono mai stato troppo interessato alle console Nintendo, ma questa mi interessa veramente, cioè
ci stai facendo un pensiero?
No, assolutamente sì, e devo dire la verità che i titoli di lancio non mi... cioè, a parte Zelda ovviamente, che sembrava interessante, ma non ho mai giocato un Zelda, guai a me, però mi interessa perché comunque
sembra figo.
Ne parlano tutti bene, quindi perché no? Per il resto non si sa tanto, insomma, non sembra che escano 20.000 giochi.
No, esatto, questa è stata un'altra delle critiche principali mosse a Nintendo, ovvero il parco titoli che sarà disponibile al lancio. Si parla di una manciata, 5-6 titoli, non di più. Ricordiamo i principali, che saranno appunto il già da te citato Zelda Breath of the Wild, che uscirà però, attenzione, non in esclusiva Switch, ma uscirà anche per Wii U. Quindi questa è un'altra cosa che qualcun altro l'ha fatto un po'... qualcuno l'ha fatto contento e qualcun altro l'ha fatto arrabbiare.
Ma sì, ma chi se ne... cioè, nel senso...
Guardate che esce, che cazzo
vabbè, tanto quello che si lamenta ci sarà sempre. Poi Super Bomberman R.
Sì, che è un bel reboot di questo brand. Io ci giocavo su Amiga, Bomberman, ragazzi, veramente divertente. Chiaro, non può essere considerato un titolo di punta, una grossa IP come può essere uno Zelda, ma un titolo interessante. E tra quegli altri giochi un pochettino minori, quello che mi ha colpito di più l'innovazione è One, Two, Switch. Hai avuto modo di guardare qualcosa?
Non ho idea di cosa sia.
Allora, è un gioco che sfrutta tutti i sistemi di movimento, le vibrazioni nuove introdotte da questa nuova console. Allora, è un po' l'erede di tutto ciò che era Wiimote, quindi...
Sì, ma è tipo una specie
di... È un insieme di minigiochi. Minigiochi che durano pochissimo, però... hanno il loro perché, nel senso, io ho avuto modo di documentarmi in base all'evento che è stato fatto a Londra qualche giorno fa. Ad esempio, c'è uno molto carino, il controller di Wii U.
Sì.
Sembra che implementerà un nuovo sistema di vibrazione molto all'avanguardia, molto più preciso. Ad esempio, uno di questi giochi sarà far finta di tenere in mano una scatola contenente delle biglie di metallo. In base alla vibrazione di come muoviamo il braccio, dobbiamo cercare di indovinare quante biglie sono presenti all'interno di questa scatola che stiamo muovendo. E la cosa che fa sorridere è che sembra che davvero restituisca una sensazione reale.
Sì, no, mi piacciono comunque tutte queste cose che hanno già fatto, ma anche non solo Nintendo, anche Sony soprattutto, della ricreazione digitale complicatissima di cose potenzialmente semplici. Sai, mi sembrano risposte complicate a domande semplici o a domande che nessuno ha mai posto, sai, quelle cose un po' così, che va bene, ci sta, ma io voglio che mi facciano fare cose nuove, cose che mi sono impossibili, non che c'è il simulatore di... Non lo so.
Sai cos'è? Questo secondo me è il contentino per i casual gamer, cioè, perché Nintendo non vuole lasciar fuori da questa sua nuova console i casual gamer che aveva così tanto con fatica tirato dentro con Wii e in minor luogo con Wii U. quindi sarà proprio quel classico party game per passare la serata con amici, con la il tuo famoso gruppo eterogeneo di amici,
sì, della
esatto. Benetton, per passare certo. Insomma una serata alternativa
con le risate finte, con la cinese che il negro che balla,
solite cose. Questa la tagliamo.
No, ma perché?
No, stiamo scherzando.
Poi abbiamo invece i giochi in uscita nel 2017. Oggi ho visto tutto il trailer abbastanza corposo di Super Mario Odyssey.
Questa è la bomba,
cazzi.
Questa è la bomba.
Cioè, sti cazzi, sembra una cosa veramente strana.
È dai tempi di
cioè,
Super
c'è,
Mario.
C'è Galaxy. Mario che è praticamente, sì, è un tipo un Super Mario Galaxy, però sì. È in ambientazioni realistiche.
In parte, almeno, per quello
parte,
che è stato mostrato in parte.
Cioè, è come se, appunto, fa questa Odissea in questi vari mondi, ma non c'è solo una differenza estetica. Ma proprio anche di concept sì. Tra un mondo e l'altro. Ed è una cosa comunque abbastanza interessante.
Ma io ho visto una meccanica allora tornano i capelli esattamente come era stato presente in Mario 64.
Sì, il cappello con gli occhietti.
Il cappello con gli occhietti. Avete visto la nuova possibilità
sì,
di platformi
che lo
lanci e puoi usarlo come piattaforma sì, quella esatto. Secondo me sarà una meccanica molto interessante.
Sì, si dice bene, cioè non posso dire altro. L'online sarà a pagamento, un'autonomia abbastanza discreta, ho visto dalle 2 ore e mezza
alle 6 ore.
Sì, 6, dipende da quanto viene utilizzato.
E dal gioco soprattutto,
gioco,
tipo Zelda si dice che una sessione durerà circa, farà durare la batteria circa 3 ore.
Beh, non male, cioè dipende dove sei a userlo, insomma.
Certo,
se sei io lo userò, io la Switch se la uso, o sul cesso o nel letto, e non mi posso portare l'LCD a letto, insomma.
Prima di chiudere l'intervento ricordiamo solamente gli altri giochi in uscita che sono, per questo 2017 intendo, che sono Splatoon 2, seguito del famosissimo platform uscito già per Wii U, e Xenoblade Chronicles 2, anche questo qua un grande JRPG uscito. Che cosa ci andiamo ad ascoltare adesso? Il buon Jean Kurt ci mette il buon Calvin Harris con My Way.
My way to say, at least I did it my way. My way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Thing in my way. You are the one thing in my way. My way.
ci siamo con il fatidico momento dell'anno da nerd.
Oh, è arrivato un 2016 che francamente è volato, un 2016 che a me ha regalato delle ottime cose dal punto di vista nerd, dal punto di vista videoludico. Non so voi come la pensate, secondo me è un anno promosso a pieni voti.
Sì, no, assolutamente, un anno valido, assolutamente valido.
Allora, come da tradizione direi, facciamo una veloce carrellata di tutte quelle che sono state secondo noi le migliori IP, i migliori titoli suddivisi per categoria.
Sì, sono
ripetiamo
tutti...
a nostro giudizio.
Ah, no, sì, è soggettivo ed è quello che abbiamo giocato noi. Sono titoli usciti quest'anno che abbiamo giocato.
Esatto,
cioè, magari c'è qualche titolo fighissimo che
e
non
devo
fatto.
Dire che a sto giro credo che abbiamo messo per il 90% roba uscita effettivamente quest'anno e non come accadeva
sì, no,
in passato
a caso, esatto.
No, roba del 2015 rimescolata. Ma direi di rompere l'indugio e partire subito con la nomination, le tre nomination per la prima categoria, che è la miglior avventura o miglior gioco d'azione del 2016. Allora,
ok. Allora, come migliore avventura abbiamo messo Uncharted 4.
Seconda posizione, seconda nomination, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration
e The Division.
Allora, io so già il voto di Ale dove va.
Esatto.
Per il titolo al rapporto qualità euro barra tempo di gioco peggio spesi dopo il vincitore di un'altra categoria che annunceremo dopo. No, scherzi a parte, credo che qua siamo stati tutti abbastanza d'accordo sul fatto che la migliore avventura, insomma, non poteva non andare ad Uncharted 4, che non tanto per... Hai ragione, me ne stavo dimenticando.
Non hai il fattore...
Il fattore climax. Rudy Tambur, hai ragione. Me lo sono mangiato un pochettino.
No, fa niente. Comunque, Uncharted 4, assolutamente, avventura, azione, è stato abbastanza imbattibile quest'anno.
Sì.
Proprio, insomma, per la sua caratteristica, che è un gioco puramente di avventure, puramente di azione, una bella storia, ma veramente adrenalinico, vi fa attraversare varie parti del mondo come al solito, una storia bella e un'avventura nel vero senso della parola, esatto. Con la maiuscola,
vario,
per questo...
Non... Secondo me non sì. Tanto vario dal punto di vista delle sue meccaniche, sì. Ma vario sicuramente dal punto di vista delle ambientazioni e impossibile non citare la sua realizzazione tecnica.
Ma sì, realizzazione tecnica, poi è un film che uno gioca, non deve, cioè deve sì sbattersi, ma fino a un certo punto, insomma.
Quindi complimenti ai ragazzi di Naughty Dog per questo Uncharted 4. Sembrava difficile superare i precedenti, ma
bravi.
Nostri applausi.
Passiamo dopo alla un'altra categoria, al miglior FPS, quindi un gioco di spara-spara.
Esatto, che piacciono tanto ai ragazzini brufolosi di 13 anni, ma non solo, anche al nostro Curto.
Allora, i titoli che abbiamo inserito sono Battlefield 1, titolo peggiore sicuramente di tutto l'anno. No, però Battlefield 1.
Allora, in seconda posizione, come non citare il famosissimo Overwatch,
Titanfall 2 e grandissimo escluso nelle nostre tre nomination è stato assolutamente Infinite
Warfare, l'ultimo Call of Duty dei ragazzi di Activision. Ci sta sempre bene.
Esatto. In effetti questo Game Over Yeah è bellissimo.
Intanto tiriamo schiaffoni sui traumi infantili di Curto.
Esatto.
Chi sarà mai il vincitore? Beh, la nostra scelta va spiegata. Allora, diciamo Overwatch.
Esatto.
Allora, Overwatch da un punto di vista prettamente FPS, nel senso
sì,
come competitivo.
E poi perché ci piace sempre, diciamo, far vincere anche l'innovazione. Overwatch è sicuramente un nuovo genere di FPS, un po' quello che era stato qualche anno fa con Splatoon, se non mi...
Sì, quello di Nintendo.
Quello che
sì.
Spari il colore,
che
giusto?
Che lo vede fare...
Esatto, è sempre un nuovo modo di sparatutto, questo Overwatch... Ha realizzato veramente delle classi definite, quindi Blizzard, come al solito, grandissimo lavoro, ed è molto competitivo. C'è da dire che, ecco, da citare assolutamente, non come vincitore, ma come vincitore morale, sempre come FPS, Titanfall 2, in quanto la campagna è fighissima,
veramente.
Uno non se l'aspettava per niente, non c'era neanche nel primo Titanfall, la fanno che spaccano il culo.
Quando le cose sono così, veramente, fa chia, quindi complimenti.
anche a Titanfall 2 e a Overwatch per aver vinto questa categoria. Yuhu. Prossima categoria, cambiamo genere, diciamo, usciamo un attimo dai videogiochi, andiamo come miglior serie TV. Abbiamo
prima posizione, o meglio prima nomination, Black sì. Mirror, la terza stagione specialmente.
Esatto, poi Stranger Things
e per ultima, ma non ultima, Westworld.
Allora, qui la scelta è stata è stata abbastanza combattuta, ma il numero di monete di Super Mario che ha collezionato questa terza nomination, un attimo, ci fanno già
capire che ha vinto.
Esatto.
Westworld.
Anche qua la scelta è stata molto sofferta, perché Stranger Things sicuramente si era rivelazione dell'anno, ma Westworld ha forse un qualche cosina di in
più. Diciamo una buona discussione, quasi un pari merito, in quanto Westworld vince in quanto è una produzione enorme, non mi sarei mai aspettato da una serie una produzione tale, e quindi alla grande, alla grandissima, una sceneggiatura, cioè una recitazione incredibile. Stranger Things è una vera rivelazione, un low budget, attori quasi tutti sconosciuti, mm-hmm. tranne Winona Ryder. Delle idee fighissime.
Esatto. Cioè, da una parte c'è Anthony Hopkins.
Esatto. E trovate Winona Ryder. E comunque è veramente bello. Ogni ragazzo giovane ci fa sentire, si sente a casa.
Insomma, siamo tutti molto curiosi di vedere le seconde stagioni di entrambi questi due nuovi franchise. Passiamo rapidamente al miglior anime manga, quindi categoria Japanu. Allora, qua abbiamo poco da dire in realtà, perché il massimo esperto deve essere Lorenzo, che purtroppo stasera non è qui con noi. Vabbè, te la diciamo magari brevemente.
Sì,
le nomination sono: prima è Ajin.
Ok, poi abbiamo Tales of Zestiria e poi Erased.
Esattamente.
Il vincitore è, per quanto dice
Buon Lorenz,
Erased. Ha quasi rotto il cazzo.
Durerà sempre di meno.
Esatto.
Niente, qui però ragazzi, abbiamo moltissimo da dire.
Erased, era il massimo, ci fidiamo di Lorenzo. Passiamo a miglior film nerd, e dopo vi ricordiamo che parleremo anche di Assassin's Creed.
Esatto.
Le nomination sono abbiamo fatto le categorie, diciamo, tra virgolette, sottocategoria Marvel, Lucas e DC. Come Marvel abbiamo deciso di mettere in nomination Deadpool.
Esatto, per la Lucas invece come potevamo mettere Star Wars Rogue One.
E per la DC l'unico uscito quest'anno, ovvero Batman vs Superman Dawn of Justice. Allora, anche qua abbiamo riflettuto parecchio. Che cos'è successo?
Un risucchio.
E abbiamo deciso di far vincere, ovviamente sotto mia pressione, Star Wars Rogue One. Allora, questo c'è
muto, Ale.
Sì, no, lo so, è solo mi piace.
La cosa strana è che era voluta.
È voluta sta porcata. Allora, anche qua dobbiamo dire che Star Wars Rogue One ha quasi stupito, in quanto film ottimamente fatto, diverso dai soliti Star Wars, quindi quasi così più interessante. Mentre Deadpool è ottimo, non puntando a niente. Cioè, è un film fatto con nulla più assoluto, se non il carisma di Deadpool e il fatto della sceneggiatura proprio intricata e interessante, però quasi nessun attore, eccetera eccetera eccetera. Quindi ottimi film tutti e tre. Deadpool bello, godibile. Star Wars film vero e proprio.
Benissimo, questa prima carrellata di giochi del 2016 e non solo è finita. Niente, adesso ci andiamo ad ascoltare i 21 Pilots e torniamo con la seconda parte delle nostre nomination personali. Ciao!
That they love one day, docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades.
You're loving on the psychopath sitting next to you. You're loving on the murderer sitting next to you. You think I'd get this sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget.
Watch it.
Rientrati così, un po' a cazzo in
culo. Un po' sorpresi, esatto, come spesso accade, devo dire. Il buon Cure non ci avvisa prima e noi giustamente...
Ah, soprattutto noi due giustamente non abbiamo capito un cazzo guardando lo schermo.
Esatto, anche noi ci abbiamo messo del nostro.
Veloci come delle faine veloci.
Esatto,
seconda parte, la seconda parte di Un anno da nerd. Partiamo subito con cose rapidi e indolori, ovvero il miglior indie. Abbiamo inserito Salt and Sanctuary, Fury e Titan Souls. Non diciamo cosa sono perché... se no siete stronzi e giocateli. E abbiamo deciso di far vincere il gioco che ha smanettato di brutto Seb, ovvero Fury.
Sì, il gioco che mi ha veramente colpito quest'estate. Peraltro, perché ha vinto? Perché è stato un gioco che ha saputo mescolare generi completamente diversi. Si va dall'hack and slash fino ad arrivare ai bullet hell, cioè in,
sì, perché è veramente qualcosa di nuovo, quindi apprezzabile. Gli altri sono dei souls-like fatti in maniera diversa, ma
esatto,
il concetto
ma
è quello.
Qualcosa l'hai già visto.
Belli, belli, infatti sono tra i migliori tre, ma meglio Fury.
Menzione d'onore, colonna sonora di Fury, ricordate.
Ok, miglior software house abbiamo Naughty Dog,
From Software
e Blizzard. Allora, giochi usciti ovviamente Naughty Dog con l'ottimissimo Uncharted 4, From Software e il loro incredibile Dark Souls 3, mentre Blizzard con Overwatch e il supporto ad Hearthstone, il supporto a Diablo, il supporto a World of Warcraft, ora, quindi indovinate un po' chi
dove
ha
va
vinto.
La nostra preferenza, ebbene sì.
Ha vinto
Blizzard. Li sto facendo apposta. Allora te lo stessi chiedendo.
Ha vinto Blizzard. Ha vinto Blizzard.
No, assolutamente se l'ha meritato,
sì,
devo dire. Poi
sì.
Overwatch, un nuovo punto di riferimento per quanto riguarda gli FPS sportivi. Mentre ecco, abbiamo deciso di premiare anche questa sua nuova intraprendenza. Mentre Uncharted 4 era more of the same, seppur fatto bene. From Software, Dark Souls 3, stessa cosa. Lei è stata capace di innovare e portare un po' di novità.
Ottime software house, ma abbiamo premiato ancora una volta sempre
l'innovazione.
L'azzardo.
Bravi, bravi.
Passiamo alla miglior direzione artistica / poesia. Abbiamo Unravel, poi The Last Guardian e Hub. Zoom, il gioco con l'omino nell'acqua.
Quello, esatto, tutto ambientato sott'acqua.
E va bene, e ovviamente non potevamo che non far vincere The Last Guardian, un ottimo, un'ottima direzione artistica, momenti poesia veri e propri, e tu Seb confermerai che
assolutamente l'ho appena finito e ha riscritto esattamente come altri giochi hanno riscritto tante cose importanti quest'anno. The Last Guardian, la cosa più importante, ha riscritto la veridicità del comportamento che può essere manifestato da una bestia,
assolutamente,
quindi intelligenza artificiale assolutamente di primissimo
momenti
livello,
toccanti, quindi toccanti il cazzo si intende ovviamente, quindi ottimo.
Bene,
passiamo a un'altra categoria rapida e indolore, il miglior gioco in tasca. Abbiamo inserito Pineout, un gioco di flipper veramente innovativo e divertente, Super Mario Run, che sto esperienziando, devo dire ottimo titolo mobile, e Pokémon Go, questo titolo che ha fatto la rivoluzione nella, insomma, diciamo nell'estate dei giochi mobile, e anche se uno può dire un gioco di merda, ma la rivoluzione è stata.
E infatti il gioco che abbiamo voluto premiare per questo 2016 è stato proprio Pokémon Go.
Sì, lo so che gente che se ne vergogna, però alla fine mi ha fatto uscire anche a me e mia moglie di casa per andare a catturare i Pokémon, quindi sì.
E tua moglie era pure forte di brutto,
esatto,
mi ricordo.
Esatto, una piccola rivoluzione l'ha fatta questo gioco, quindi è da citare assolutamente. Forse non è il miglior gioco,
no,
sicuramente, perché è terribile come gioco, però è un'applicazione sui Pokémon portatile veramente, veramente innovativa.
No, esatto, quindi tanto di cappello ai ragazzi di Niantic e Nintendo per avere saper voluto sfruttare in qualche modo l'idea geniale.
Passiamo alla ciccia, ovvero gioco dell'anno, miglior delusione e gioco più atteso del 2017.
E qua esatto ci tireremo i pugni. No, non è vero.
No. Partirei con miglior delusione, perché mi piace finire con gioco dell'anno e poi più atteso. Quindi partiamo con miglior delusione. Abbiamo Deus Ex Mankind Divided.
In seconda posizione, in seconda nomination, abbiamo Call of Duty Infinite Warfare, come abbiamo già citato.
Non ha venduto un cazzo di niente, mentre abbiamo inserito anche No Man's Sky.
Allora, mannaccia chi ci ha seguito durante le ultime puntate, insomma, dall'inizio di questa nuova stagione, insomma, sa già dove andrà, dove vogliamo andare a parare. Credo che, insomma, siamo tutti d'accordo che a vincere questa migliore delusione del 2016 sia No Man's Sky. No Man's Sky.
Assolutamente
il
sì.
Gioco dalle mille promesse mai mantenute.
Sì, il gioco che ho comprato a 70 euro al lancio e ho giocato 10 ore, mi è costato 7 euro
questa,
all'ora.
Questa è la compensazione divina per The Binding of Isaac.
Sì, sì, ho riportato l'asticella al centro e sono da... va bene così. Deus Ex Mankind Divided, gioco abbastanza deludente.
Deludente non è stato, più che altro
vendite anche un po' così, insomma.
Ma
un
non
po'
è stata all'altezza del Human Revolution.
Human Revolution, esatto, che era ottimo. Call of Duty Infinite War, perché
Titanfall 2 nel genere gli ha dato proprio la merda.
L'ha succato quest'anno, okay. Call of Duty.
Ragazzi, è arrivato il momento di parlare dei titoloni grossi, ovvero quale titolo del 2016 una settimana da nerd ha reputato essere il migliore. Allora, abbiamo inserito 5 nomination.
Allora,
sono 4 più nerd.
La prima nomination è per Uncharted 4.
E come potevamo non metterla? Seconda nomination va ad Overwatch.
Poi Final Fantasy 15.
Dark Souls 3 come quarta nomination. E me lo, ce lo vogliamo mettere?
Assolutamente sì. Abbiamo inserito anche No Man's Sky.
Yeah.
Assolutamente. E niente, sono tutti titoli ottimi per vari motivi. Ricordiamo quali: Uncharted 4, avventura incredibile, graficone, e perché no, una storia valida. Overwatch, innovazione degli FPS. E Final Fantasy 15,
il grande ritorno del
grande ritorno Final Fantasy, anche se insomma con alti e bassi, ma comunque un gioco veramente che ha fatto prendere tutti. Dark Souls 3, gioco che ci ha incollato per mille segreti, per mille soliti mille motivi.
E No Man's Sky, gioco che ci ha fatto bestemmiare.
Assolutamente sì, e andiamo subito
a svelare il vincitore,
ovvero qua eravamo di parte, ci dispiace, ma è stato
Dark Souls 3.
Assolutamente.
gioco dove io e Ale sicuramente abbiamo passato un terzo dell'anno videoludico del 2016 con pelle alla mano.
30% delle ore passate.
Però in qualche modo anche Gian ha dato il suo contributo giocandoci parecchio. Era il tuo primo Souls, vero?
Sì, il mio primo Souls. Oltretutto, come vi dicevo prima, mi sto guardando L'anima oscura di Sabaku, quindi mi ha preso parecchio e magari giocherò anche lui.
Stai entrando in quel buco nero chiamato Sabaku no Mai, quello da cui non ne uscirai mai più e aspetterai sempre che faccia qualcosa.
Esatto.
Nel mentre ti dice che lo farà, poi lo, forse non lo, non lo fa, invece non lo fa mai.
Grande, però, sub, insomma, grande, grande sub. YouTuber sì, che abbiamo avuto il piacere di ospitare l'anno scorso.
Sì, è miglior italiano. Scusa fare.
No, Dark Souls 3 direi che ha portato al successo ancora di più la formula già collaudata dei Souls.
Dei Souls
gioco validissimo.
Grandissima direzione artistica, ricordiamola. E, insomma, cose alla grande. Passiamo adesso a un'altra categoria abbastanza ficcante, ovvero il gioco più atteso del 2017.
Ah, allora, qua abbiamo messo, vabbè, credo che ognuno abbia un'aspettativa diversa, ma i titoli che sicuramente tutti atteniamo di più saranno, in prima nomination, Mass Effect Andromeda,
poi abbiamo
tra pochissimo
Red Dead Redemption 2,
sì, Horizon Zero Dawn
e Cuphead. Assolutamente. Un altro che ci viene da inserire è questo Zelda Breath of the Wild.
Esatto, che ormai sono tutti un po' in imminente uscita.
Tanto non abbiamo deciso chi far vincere, perché ognuno ha un'idea abbastanza specifica. Per quanto mi riguarda è Red Dead Redemption 2, anche se non sono ancora convinto che esca quest'anno, però
dovrebbe.
Io lo aspetto tanto, perché sono un strafan del western, anche se sia Horizon che Andromeda li aspetto, insomma.
Per me invece il voto va a Cuphead, un gioco indie, però insomma ha saputo attirare parecchio la mia attenzione, specialmente dopo la dipartita di Scalebound, che era il gioco che personalmente attendevo di più. Tu Gian invece?
Invece io sono per Horizon.
Sei Horizon, insomma. Beh, si preannuncia un gran giocone pure quello.
Quello, chissà Lorenzo cosa aspettava di più.
Lo so. Ah no, oddio, non lo so, eh. Secondo me è indeciso tra Andromeda e Red Dead Redemption 2, secondo me.
Sì, può essere. Non lo so.
Si preannuncia un 2017 di fuoco. Speriamo che sia bello, non dico di più, ma almeno altrettanto quanto il 2016, che ripeto, è stato un anno assolutamente pollice in su per quanto riguarda il mondo videoludico. E niente, queste sono state le nostre votazioni del 2016. Ci vediamo dopo la prossima canzone, che è Rockabye Clan Bandit, che non so che cazzo sia. Noi intanto cominciamo a contattare Antonio per l'intervento su Assassin's Creed.
Allora. Yes.
She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. To carry, they said too young. What are you thinking? They told her to, she chose to use her hide and keep him. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. She got a 6-year-old
about the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love.
Questo silenzio inquietante, bella lì, siamo tornati con l'universo nerd, ovvero tutto quello che riguarda il mondo nerd, in questo caso il cinema, con un film molto atteso, almeno per quanto mi riguarda, ovvero Assassin's Creed, che hai visto anche tu, Gianlu.
Sì, proprio, okay. Cos'è stato? Settimana scorsa.
Sì, io l'ho visto il secondo giorno d'uscita, quindi l'avevo già visto settimana scorsa, ma non ho detto niente, non vi ho detto un cazzo, no. Allora, mentre speriamo di riuscire a contattare Antonio, che è sicuramente molto più preciso di noi per quanto riguarda il mondo del cinema, lo posso introdurre un attimo io. Allora, film assolutamente in aspettatissimo per quanto mi riguarda, che doveva, insomma, sdoganare il fatto di avere fatto tanti film, come si suol dire, di merda riguardanti il mondo videoludico e il cinema, però doveva sdoganare questa cosa. Non ha convinto fino in fondo per quanto mi riguarda, ma mi pare che abbiamo Antonio. Ci sente Antonio? Ci sente? Io non lo sento. No, non è ancora collegato. Non ce la faremo mai, ragazzi. Sì, allora. Sì, no, nel senso che sei non sei collegato alla radio.
Sentiamo da qua nello studio.
Prova a parlare? Assolutamente no, non lo sento in cuffia. No, non lo sentiamo. Non lo sentiamo, allora continuo a parlare io di Assassin's Creed, ovvero la parte più stupida. Ah, adesso ho sentito qualcosa. Antonio?
Sì, mi senti?
Oh, sì, grande, per fortuna. Okay, non so per quale motivo. Ah, non funziona. Allora, sentirai me molto lontano, però facciamo così.
Sì,
fai
sì,
che
sì,
partire no, tu sì. Subito con questo Assassin's Creed. Stavo dicendo che doveva un attimo sdoganare il fatto che i giochi, cioè i videogiochi sì. E il cinema non si incontrano mai in maniera così amatorialmente profonda e a me non ha convinto tantissimo. È un buon film, ma non mi ha estremamente convinto da videogiocatore. Invece tu, da cinefilo, cosa ne pensi?
Ok, guarda, quello che hai detto è una cosa abbastanza giusta, nel senso che questo film doveva comunque convincere, aveva purtroppo una doppia responsabilità, convincere sia chi ha giocato comunque tutti i titoli e chi comunque doveva approcciarsi sia al genere che completamente alla narrazione, perché in teoria, come sappiamo, il gioco comunque sviluppato da Ubisoft è stato trasposto cinematograficamente e il produttore è rimasto Ubisoft. Questo doveva dare comunque speranza a chi lo andava a vedere, però purtroppo il tuo essere titubante non è esclusivamente una cosa tua, ma è una cosa molto generica, perché il film ha presentato comunque tante lacune, sia dal punto di vista, come hai detto tu, di non rispecchiare completamente, apro una piccola parentesi, è una cosa abbastanza normale comunque cercare di rendere la storia cinematografica originale. Ma il problema è che hanno toppato anche in questo, Perché quando l'intento di Ubisoft con la regia di Justin Carzel era quello appunto di andare a ricreare una stessa ambientazione, uno stesso contesto, ma utilizzando, come ben tu saprai, appunto un protagonista completamente diverso, che in questo caso si tratta appunto di Aguilar, che andrà a sostituire quello che nella versione comunque nella versione per piattaforma doveva essere appunto Altair. Questa cosa è stata fatta perché praticamente bisognava trovare un modo per far avvicinare non solo ovviamente gli appassionati del genere per piattaforma al grande schermo, ma appunto i profani della piattaforma approcciarsi comunque attraverso questo film a comprare i titoli videoludici praticamente. La cosa non è avvenuta. Il film, questa è una piccola diciamo anticipazione, addirittura già si sta prendendo le sue belle nomination come peggior regia e peggior film del 2017, perché la trama appunto fa buchi da tutte le parti, nel senso io non so effettivamente tu cosa ci hai rivisto del videogioco, ma io ho giocato sia i titoli che poi ovviamente ho visto il film e ho notato che se non si conosceva comunque un minimo di questa storia, lo spettatore è assolutamente confuso, perché della trama è spiegato poco e niente.
Sì,
il protagonista...
Provano a spiegarlo con proprio la parte iniziale, escono delle scritte a schermo in cui spiegano rapidamente tutto e già mi sono preoccupato dopo 10 secondi di film. Io.
Esattamente. Il problema è che quando poi vai a mostrare attraverso, per esempio... ti spiegano la visione dell'Animus e quant'altro, ovviamente senza fare spoiler, non spiegano effettivamente il personaggio di Aguilar quale sia, anche il contesto, sì, ok, si parla di Inquisizione spagnola, ma da chi comunque ha potuto anche giocare il gioco, la fotografia mi sembra di dire che era molto meglio quella del gioco rispetto a quello del film, e capisci bene che è una cosa quasi assurda.
L'approfondimento del passato, ecco, diciamo, dell'Animus nel passato è stato terrificante.
In questo modo loro hanno lasciato in maniera molto approssimativa sia il personaggio di Leech sia quello di Aguilar, non spiegando effettivamente qual è il loro pensiero e soprattutto qual è la storia di Aguilar. Hanno lasciato supporre ovviamente di cosa si tratti quando si parla di Lega degli Assassini, Setta degli Assassini e Templari, ma è stato tutto, ovviamente io parlo per il budget che è stato speso, per comunque una responsabilità che vuoi o non vuoi la Ubisoft deve avere, dato comunque la grandezza del titolo, hanno lasciato molto in maniera superficiale, e di questo appunto di cui ti stavo parlando prima si sta prendendo le sue belle candidature come peggior film del 2017.
Sì, secondo me la cosa su cui tra virgolette hanno sbagliato, ma non troppo, nel senso che hanno fatto bene, è stato quello di dire che sarebbe stato veramente ottimo come film, e ci abbiamo creduto tutti perché dai trailer sembrava tutta un'altra cosa, sembrava approfondito, poi la presenza di Fassbender almeno me aveva convinto, e poi ti trovi davanti un prodotto che non convince assolutamente per niente, un peso spostato completamente sulla linea cronologica del presente, non del passato, i personaggi abbozzati, diciamo delle chicche qua e là riguardanti il gioco, ma capibili solo da chi l'ha giocato, e poi non è anche così epiche da dire che c'era bisogno. Però tanta azione, poca trama, mi ha fatto rimpiangere, non dico i Tomb Raider, ma almeno erano delle merde e c'erano le tette di
o comunque non ti pompavano così tanto l'idea di quello che poi magari potevi andare a vedere, perché in questo modo, e io penso che qua siamo tutti d'accordo, è stato deluso sia l'appassionato del videogioco, sia chi non aveva mai giocato, ma preferiva semplicemente andarsi a guardare comunque un film che era il film che loro avevano promesso e che non l'è stato. Un poco molto va bene ravvicinabile alla Suicide Squad, quando il trailer praticamente ti esalta molto di più e alla fine ti lascia più il trailer di quanto abbia fatto il film. Ora, quello che vi posso dire è che sarà sicuramente una trilogia. E la cosa mi preoccupa ancora di più, perché ho visto il film.
Ti devo salutare perché abbiamo finito. Quindi grazie.
Figurati.
Niente, ricordiamo Cinema Art, assolutamente. Like e la nuova pagina che sto seguendo anch'io. Molto, molto bravi. E alla prossima.
Alla prossima, vi ringrazio.
Buona ciao Antonio, serata. Ciao, grazie mille.
Rientrati, ringraziamo ancora Antonio per la sua...
Bravissimo, bravissimo.
Sì, l'abbiamo tagliato un po' così, alla cazzo di cane, perché oggi non ci andava l'iRig e quindi siamo partiti un po' de merda. Però vabbè, andiamo con il Day One.
Lascio, esatto, metticelo. Quello.
Allora, ma ragazzi, oggi scusate, non abbiamo fatto, ovvero... un nano
questo entra negli annali.
Esatto.
Allora, Day One, ragazzi, in realtà c'è ben poco da dire, perché questa settimana almeno non esce quasi un ghezzo. Le bombe vere usciranno la settimana dopo, ma non vi anticipiamo nulla, sennò ci bruciamo il Day One di settimana prossima.
Esatto, ovvero Gravity Rush 2,
ovvero il seguito appunto del riuscito, diciamo, gioco inizialmente solo per PS Vita, poi trasposto anche su PS4 come versione rimasterizzata. Gravity Rush 2 uscirà il 18 gennaio.
in esclusiva questa volta PS4, quindi non per PlayStation Vita. Ne ho sentito parlare un gran bene da chi l'ha provato e niente, io sono abbastanza curioso di provarlo perché il primo mi era piaciuto parecchio.
Poi abbiamo con Dragon Quest 8 l'Odissea del Re Maledetto per 3DS e mobile il Android 20 gennaio, per poi passare a Fate Extella de Umbral Star.
Che cazzo è? Un Musou, sostanzialmente un Musou action classico per PS4, PS Vita, giappo a tutta birra. Anche questo in uscita il 20 gennaio. Bene,
ragazzi, Kita Mort, vi ringraziamo per questo anno da nerd.
Vi invitiamo a rimanere con noi anche per questa nuova stagione. Le idee sono tante. Niente, ragazzi, è stato ancora, come abbiamo già detto, un 2016 sfavillante dal punto di vista videoludico. Salutiamo il nostro Lorenz che ci segue da casa. Abbiamo l'ora di riabbracciarlo settimana prossima. E a voi, a noi tutti, un bellissimo nerd.
Stay nerd, bitch.
Ciao ragazzi.